Del campo abbiamo cambiato gli ospiti e vogliamo darvi dei suggerimenti su cosa fare in questi giorni, perché sarà aperto il museo della Banca Monte dei Paschi e quindi sarà possibile vedere queste opere. Poi chissà se un giorno diventerà un museo per 365 giorni l'anno, lo domanderemo a Edoardo Busso, direttore della comunicazione e pubbliche relazioni della Banca Monte dei Paschi. Poi c'è un'iniziativa che riguarda le contrade e che è promossa dalla Fondazione Musei Senesi e ne parleremo insieme a Sonia Corsi. Grazie anche a lei per essere qui con noi. Domani ci sarà la cerimonia della consegna delle medaglie dell'onor civico, perché sappiamo che il Mangia d'Oro quest'anno non è stato assegnato. Saranno premiati Cristina Ferri, soprano, che tra l'altro ieri sera si è esibita a Casole nella Bohème, doveva essere ospite qui con noi, ma stamani mattina ha avuto un contrattempo e quindi non può esserci. E poi Sergio Micheli, che è un critico di fama, insomma, nazionale. A proporre Cristina Ferri è stato il gruppo Stampa Autonoma e qui con noi c'è il presidente Andrea Sbardellati. Intanto ti volevo domandare, il fatto di sospendere il Mangia è una decisione che a te è piaciuta oppure no? Pensi ci fossero persone che potevano essere insignite?
Sai, buongiorno a tutti, intanto agli ascoltatori. Per quanto riguarda la decisione di sospendere il Mangia, è stata una decisione nata in seguito a dei momenti che vissuti dalla città nell'anno passato, per cui insomma è stata una scelta che lì per lì è stata condivisa con il magistrato delle contrade, con tutto il concistoro, l'amministrazione comunale e quindi anche noi come gruppo stampa in quell'occasione abbiamo accettato questa cosa. Però questo doveva servire per rilanciare o comunque per modificare un po' i termini dell'assegnazione e anche relativamente al Mangia d'Oro, se non ci sono effettivamente figure degne di questa riconoscenza, di questa onorificenza cittadina, allora ci si orientava nel non consigliarlo. Questa è stata un po' la decisione che in sede di comitato ristretto di Concistoro è stata portata avanti. Noi siamo contenti del fatto che il Concistoro all'unanimità ha approvato la nostra proposta di medaglia, perché riteniamo che Cristina Ferri rappresenti una senese che porta Siena nel mondo, porta la sua arte, ha cantato e continuerà a cantare nei migliori teatri europei e quindi ha l'opportunità di lasciare un po' di Siena. E poi chiunque passava un po' nella zona dove abita lei sente appunto le sue esercitazioni, per cui questa è una cosa che ha fatto in modo che questa figlia di Siena possa in qualche maniera ricevere questa, a mio avviso, meritata medaglia, come del resto anche del professor Micheli, che non abbiamo proposto noi, però crediamo sia comunque una scelta ben appropriata. Nell'occasione della cerimonia del Mangia verrà dato un riconoscimento anche per i 200 anni della Fondazione dei Carabinieri. Questo è quello che è stato scelto. Non c'è stato anche quest'anno il Mangia d'Oro, però diciamo da ora, anche in accordo con il Comitato Ristretto e con il Concistoro, valutiamo di poter proporre figure degne del Mangia d'Oro in futuro.
Beh, perché poi secondo me ci sono tante personalità che lavorano nell'ombra, nel senso che non appaiono perché non hanno avuto incarichi che li hanno portati alla luce, ma che comunque hanno un ruolo molto importante a livello internazionale. Mi viene da pensare al mondo accademico, insomma, al mondo universitario, quanti persone che poi se ci entri a contatto scopri che hanno rapporti, che so, anche con la NASA, ecco.
Ma questo è vero, infatti anche in passato, ora parlo diciamo per quello che è stata la nostra esperienza come gruppo stampa, abbiamo proposto, vabbè, noi siamo orientati appunto sulla Polverelli, su Roggero Rolini, insomma abbiamo portato figure che poi abbiamo portato anche alla ribalta figure di senesi di questo tipo. E chiaramente il mondo scientifico nell'ambiente universitario senese può proporre anche ricercatori nei vari ambiti che magari un giorno sono in ogni continente a portare anche un po' di Siena fuori, perché e questo potrebbe essere una cosa importante. La cosa di cui mi sono reso conto io magari è che spesso si cerca di non dare un premio a nessuno per non scontentare gli altri. Questo però è una cosa che deve essere un po' superata, perché nell'ombra, come hai detto bene te, ci sono figure che lavorano nell'ombra, però è giusto anche che non ci siano le gelosie da parte di coloro che in quel momento non sono premiati ma lo potrebbero essere in futuro.
No, bisogna, insomma, non è che non faccio avere a te una cosa perché non ce l'ho nemmeno io. Grazie a Andrea Sbardellati. E veniamo agli altri nostri ospiti. Edoardo, allora, Monte dei Paschi che mostra i suoi gioielli, e ce ne sono tanti.
Ma allora, intanto, per riprendere la tua battuta di prima, in qualche modo un museo tradizionale lo è diventato già, nel senso che proprio in accordo con la Fondazione Musei Senesi abbiamo avviato una sperimentazione che durerà fino a novembre, per cui un giorno alla settimana, il mercoledì, sarà possibile visitare per tutto il giorno a pagamento il Museo Storico della Banca. Quindi se questa sperimentazione che è in corso funzionerà, ci sarà la possibilità in permanenza tutti i mercoledì di poter visitare a pagamento per i cittadini, i turisti, il Museo Storico della Banca. Quindi sottolineo pagamento, e da qui la come dire, eccezionalità dell'evento di domani a Ferragosto, quando invece gratuitamente sarà possibile visitare dalle 9 a mezzogiorno appunto il museo e l'archivio storico della banca, che in qualche modo è eccezionale perché appunto, a parte questa sperimentazione che è in corso, normalmente visibile due volte l'anno, che sono appunto il giorno in cui tutte le banche a livello nazionale aprono i loro musei, che è ad ottobre, e il giorno di Ferragosto, come appunto accade domani. Domani ci sarà la possibilità di visitare l'intero museo della banca, quindi compreso l'archivio storico, la Pinacoteca, la Sala San Donato, che è una ex chiesa in origine dove sono conservate le opere più importanti della banca, da Lorenzetti a Sano di Pietro, a Sassetta, il MEI e molti altri, quindi principalmente arte senese di grande livello e di grande qualità. E poi anche l'archivio storico, io lo ricordo sempre l'archivio storico perché non è soltanto il classico archivio che fa pensare a cataloghi polverosi e un po' noiosi. Per esempio, nell'archivio storico della banca si trova anche una dichiarazione autografata di Giuseppe Garibaldi che dice all'esattore del Monte Paschi, per conto dello Stato italiano, che non è in condizioni di poter pagare tasse. Questa è una curiosità che io ricordo sempre.
Anche Garibaldi aveva problemi con le tasse.
Oppure il primo traveller check della storia bancaria nazionale. Insomma, ci sono una serie di curiosità che io invito tutti i senesi e i turisti che domani vorranno affacciarsi ad approfondire.
Ecco, c'è comunque chi questi aspetti li evidenzia, li racconta, ci sono delle persone.
Sia nelle visite a pagamento di cui parlavo prima, organizzate con la Fondazione Musei Senesi, che lo ricordo sono tutti i mercoledì su prenotazione, prenotabili su museisenesi.org. La visita è guidata, accompagnati da guide professionali, dura circa tre quarti d'ora, che ovviamente domani la visita a pagamento è con hostess adeguatamente istruite e in grado di raccontare nei minimi dettagli il tutto, quindi non si è abbandonati nella visita, si è seguiti in tutto e per tutto.
Raccontando anche le curiosità che poi sono quelle che piacciono di più, no? Tipo appunto questa di Garibaldi. Sonia, invece, il Museo Itinerante del Palio, questa è un'iniziativa appunto della Fondazione Musei Senesi insieme al Magistrato delle Contrade.
Insieme al Magistrato delle Contrade e insieme alla Prefettura, perché questa iniziativa nasce e riprende un'idea abbastanza antica, perché di ecomuseo se ne inizia a parlare negli anni 70. La Fondazione Musei Senesi ha sperimentato prima con alcuni musei della provincia appunto la possibilità di spostare su piattaforma digitale l'ecomuseo, e poi su Siena ha voluto creare l'ecomuseo virtuale dedicato al palio. Adesso diventa mobile perché dopo la presentazione che è avvenuta lo scorso 2 giugno, e i senesi contradaioli sanno di che si tratta, perché questo ecomuseo è stato creato direttamente con la collaborazione di tutte e 17 le contrade, in quanto ogni contrada ha contribuito a costruirlo raccontando i tesori della propria contrada, ma anche storie di personaggi particolari, situazioni aneddotiche curiose, oppure percorsi singolari che dentro le contrade ci sono e che non sono abbastanza note o conosciute. Sono state costruite delle schede da contradaioli studiosi o professionisti, storici dell'arte, ma anche da contradaioli molto giovani che hanno collaborato con contradaioli di generazioni diverse e che, con l'umiltà tipica che chi vive la contrada sempre dimostra, si sono messi a disposizione di una supervisione fatta da Fondazione Musei Senesi, che ha uniformato questa schedatura un po' a tappeto, che poi andrà implementata e continuamente aggiornata, e tutti insieme hanno costruito un ecomuseo. Che cos'è un ecomuseo? È una mappatura di quello che è su un territorio. In questo caso il territorio è Siena e la Siena è divisa in 17 contrade. Questo primo, diciamo, mappatura è finita in un sito, chiamiamolo internet, che consente appunto un percorso virtuale di scoperta, di arricchimento, dove chiunque può proporre suggerimenti ulteriori, fornire correzioni, modifiche, proporre fotografie, quindi può interagire con questo ecomuseo. In questo momento, in occasione del Palio dell'Assunta, che cosa è successo? È successo che la grafica di questo sito è stata adattata per gli smartphone, per cui chiunque ha un telefonino Android o un iPhone, o comunque su qualsiasi piattaforma, può più facilmente portarsi dietro l'ecomuseo. Quindi in questi giorni, proprio nei giorni del Palio, dove magari si notano, si vedono, si sentono o si raccontano curiosità, perché si vive di più in contrada, chi ha voglia può prendersi nota di qualche particolare situazione e immediatamente collegarsi e arricchire. Questo è un primo passo, ovviamente poi magari ci saranno ulteriori sviluppi.
Ecco, prima c'era il pittore del Drappellone con altri ospiti, abbiamo parlato del grande patrimonio che Siena ha per quanto riguarda i drappelloni che sono stati dipinti da grandi artisti. Studiosa d'arte e da contradaiola, tu sei di quelle che sarebbe favorevole di mostrare questi tesori che hanno le 17 contrade?
Ma indubbiamente sì, perché comunque io sono dell'opinione che in ogni caso più le cose si conoscono e meglio si capiscono, per cui anche l'esperienza di vedere i drappelloni, non solo quelli dei grandi maestri che hanno dedicato a Siena la loro arte, ma anche i primi drappelloni, quelli più antichi, quelli forse meno significativi, perché davvero ci troviamo davanti a dei drappi di velluto, a volte semplicemente riportanti una data o un'immagine di una Madonna, o a volte anche niente, servono per raccontare, per far capire quanto stratificata e antica è la storia del Palio e la cultura che sta dietro al Palio. Mi capita tutte le volte, lo dicevo anche ieri sera parlando con una persona di Livorno, che voglio dire, Livorno non è poi così lontana da Siena, che il Palio non è un minuto e venti di corsa, il Palio è espressione di un'identità collettiva che si rinnova 365 giorni l'anno, per cui dietro un drappellone dipinto che magari viene discusso, ad esempio su questo Palio di questo agosto c'è l'immagine di una Madonna con un bambino, che a differenza della committenza del Comune di Siena non è esattamente l'iconografia dell'Assunta, e su questo si discute. Sembra una cosa da folli, perché con tutti i problemi che ci sono adesso nel mondo, in Italia e a Siena, voglio dire, che ci siano gruppi di persone che stanno a discutere se quella Madonna è esattamente un'assunta, una vergine col bambino o chissà altro, sembra strano. Eppure per questa città anche questo dettaglio è un dettaglio importante, ma perché è un dettaglio che crea un'identità, un'appartenenza, una connessione a un qualcosa di molto più antico, ancestrale, che per noi è motivo ogni volta come dire, di rinnovamento, di rinascita. E chi pensa anche a seguito delle grandi recenti come dire, vicende non proprio piacevoli, che per i senesi sia finita, non conosce i senesi, perché i senesi si sono rinnovati tantissime volte nella loro storia, e probabilmente proprio grazie anche a questo volersi ritrovare in certi simboli. Per cui aprire i musei delle contrade, far vedere i drappelloni, far capire come mai quei simboli stanno lì e sono importanti e sono necessari per la nostra identità, secondo me è importantissimo.
Edoardo.
No, solo per dire, uno, che sono molto d'accordo. Io ho avuto l'avventura, la fortuna di vedere per esempio i drappelloni di Botero e di Igor Mitorai, che sono due artisti eccezionali e sono due cose assolutamente non comuni, quindi aprire quanto più è possibile questi tesori sarebbe auspicabile. Poi, a proposito di connessioni e di curiosità, tra le cose visitabili presso il nostro museo ci sono anche tre tele antiche dedicate proprio all'iconografia del Palio, e anche queste, visto che siamo in epoca di Palio, saranno sicuramente gradite ai senesi.
Allora, vi rinnoviamo l'invito di andare domani alla sede centrale, insomma la sede storica della Banca Monte dei Paschi, per ammirare questi tesori, o altrimenti ogni mercoledì potete prendere appuntamento per visitare tutto questo. Grazie a Edoardo Bus per esserci venuto a trovare, e a Sonia Corsi. Noi fra poco ci concentriamo invece sullo sport.